In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». Queste parole del Vangelo ci suonano in modo sorprendente come non in armonia con il messaggio di Gesù, perché se ricordate fin dal battesimo gli angeli hanno detto: gloria a Dio nell'altro dei cieli e pace in terra agli uomini. Gesù ha portato un messaggio di armonia e di pace fra gli uomini. D'altra parte queste parole vorrebbero dire che la Chiesa che Cristo vuole fondare in questo mondo, più con armonia di persona, è veramente un luogo di cura di persone con malattie nervose. Vediamo qual è il significato allora. Anzitutto Gesù, quando parla del fuoco, che cosa intende? Ci viene in mente la Pentecoste, dove erano i discepoli chiusi nel cenacolo, pieni di paura. E sotto forma di fuoco si posò su ciascuno di loro una lingua di fuoco e vinsero la paura. E ciascuno ricordò chi era. E ciascuno riprese il cammino della vita, con un supplemento di energia. Il fuoco di cui si parla qui è lo Spirito di Dio. È la terza persona della Trinità. Quando si parla dello Spirito intendiamo una persona chiaramente distinta, con alcuni connotati, e dove è lo Spirito di Gesù Cristo, viene ravvivata la persona. Quindi quando scende lo Spirito di Gesù Cristo, vengono esaltate l'intelligenza, il cuore, i sentimenti della persona. Quindi c'è come un supplemento di umanità che investe la persona che aderisce a Gesù Cristo e quindi accoglie in sé la forza dello Spirito. Capite allora che quanto maggiore è l'identità della persona, tanto maggiori possono essere le occasioni in cui si entra in conflitto con gli altri. Il grande conflitto avete presente dei cristiani a Roma, ma poi in tutto l'impero romano, dove c'era libertà di tutti relativa, ma soprattutto dovevano avere adorazione per l'imperatore. I cristiani dicevano: noi obbediamo all'imperatore, ma Dio è un'altra cosa. Per cui i cristiani venivano accusati di ateismo, perché non adoravano l'imperatore. È inevitabile quindi che quanto più una persona si sviluppa come intelligenza, come libertà, come identità, tanto maggiore e decise sono le azioni, i pensieri, i progetti della vita. Se la cosa accadesse solo ad una persona, uno potrebbe avere la pretesa che l'altro ubbidisca al suo progetto. Gesù quindi viene a indicarci che il problema si risolve quando le persone si muovono nella docilità e nella ubbidienza ad un progetto che li supera. Perché se nel confronto diretto ci sono io e ci sei tu, la tendenza è quella di far prevalere con la forza quello che ha maggior potere. Certi conflitti che li abbiamo anche a questi giorni con conseguenze gravissime è il procedere di uomini che non accettano l'esistenza di un altro progetto e soprattutto non accettano che il loro progetto debba essere fuso o in armonia col progetto di un altro. Qui il Signore viene ad indicarci come la valorizzazione della persona, della singola persona, col suo nome e cognome, abbia bisogno di un passo successivo. E il passo successivo è quello di appartenere ad un progetto che supera il progetto che io ho di me. Il luogo dove si ha con evidenza la prova di questo è nella vita matrimoniale, dove uomo e donna vivono insieme. Finché ciascuno ha il suo progetto, il conflitto è permanente. Occorre che l'uomo e la donna che si pongono insieme sia per la realizzazione di un progetto superiore che comprende il bene dell'uno e dell'altro. Per cui la prima preoccupazione non è come sto io, la prima preoccupazione è come stai tu. La prima preoccupazione di un uomo è come sta mia moglie. Questa è la prima preoccupazione. Perché il progetto della vita matrimoniale è un progetto che si realizza come disegno di Dio, che corrisponde alla realizzazione di me e di l'altra persona. Per cui il Signore ci ha messi insieme perché realizziamo noi stessi, ma attraverso la realizzazione del suo progetto. Così anche una donna, la prima domanda non è tanto sulle singole cose, ma sulla cura che ha del proprio marito. In questo modo i due valori fondamentali sono l'uomo e la donna uniti da un unico progetto. E la logica dell'unico progetto mi permette di superare la differenza fra me e te, perché altrimenti il conflitto è inevitabile e non si giustifica, in fondo, il perdono. Il fatto invece che Dio abbia creato un essere vivente maschile con alcuni connotati, è un essere umano femminile con alcuni connotati, vuol dire che la perfezione dell'uomo non è né nell'uno né nell'altro, ma è nell'essere insieme. Questo occorre che l'abbiamo presente, perché noi tante volte con la nostra buona volontà e con la nostra intelligenza e libertà prepotente, noi riduciamo l'altro al nostro progetto, ma in questo modo noi impediamo all'altro di vivere se stesso. L'esortazione quindi di Gesù va nella profondità dell'uomo. Occorre che ciascuno di noi, prima di tutto, cerchi di portare all'unità l'insieme di quegli impulsi che sono dati a noi stessi, come il bisogno di salute, il bisogno di essere un uomo o una donna, il bisogno di affermarsi, il bisogno di essere riconosciuti, il bisogno di un significato. Occorre quindi che ciascuno di noi cerchi anzitutto di portare unità in se stesso. Altrimenti quando uno dice io amo te, qual è il contenuto di quell'io? Se uno è un fascio di passioni, ognuna delle quali va per conto suo. Per potersi donare ad una persona occorre che almeno ci sia il lavoro iniziale dell'unità della persona. In questo modo quindi l'uomo e la donna vivendo insieme realizzano il disegno del Signore. Notate come vada in profondità l'azione di Cristo. L'azione di Cristo investe la profondità dell'uomo e sviluppa le proprie capacità, la propria umanità e porta a compimento la propria umanità nella grande realtà della famiglia. Questa realtà dell'unità della famiglia è sacramento come l'Eucaristia, è presenza di Cristo come l'Eucaristia, notate, dove la bontà non sta nelle singole azioni che ciascuno fa, ma nell'ubbidire alla logica di questo progetto. È importante che noi sappiamo riconoscere che il vivere assieme alle persone è la via attraverso la quale noi realizziamo quel di più che testimonia la presenza di Dio vivace, la presenza di Dio reale nel mondo e soprattutto realizza in noi stessi, nelle persone che vivono attorno a noi, quella realtà buona, quel destino buono per il quale ciascuno di noi è stato creato dal nostro Dio.